Prova, prova. Bene. Vogliamo chiedere al Signore che ci guidi ancora in questo momento. Signore, vogliamo connetterci alla tua parola, vogliamo riconoscerti come sovrano. Ti chiediamo, Signore, che tu possa guidare, assisterci con la forza, la potenza del tuo Santo Spirito. Noi che ascoltiamo, noi che ci sottomettiamo alla tua parola, Signore, affinché la nostra vita possa essere segnata sempre di più dalla forza, dalla gioia, dalla bellezza, dal Vangelo di Gesù Cristo. Ti prego, Signore, anche per i nostri bambini che sono contemporaneamente impegnati nelle attività domenicali, affinché, Signore, anche questo sia un'opportunità di crescita per loro, benedizione, dove possono conoscerti sempre di più. Chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Prova. Mi sentite? Sì. Stiamo percorrendo assieme un percorso sui frutti dello Spirito. E abbiamo visto che il primo frutto, anzi il frutto, che poi si articola in diversi modi, è il frutto dell'amore. Vi ricordate che l'amore è il frutto per eccellenza. E l'importanza del frutto ci è dato dal fatto che tu riconosci se un albero è buono, se un albero è davvero di qualità, un albero è autentico, no? Dai suoi frutti. Non cerchi, no? Altre immagini, non cerchi altre informazioni. Se vuoi sapere se un albero è un buon albero, vedi, verifichi il frutto che fa. Non ci sono alternative, non ci sono scorciatoie. E oggi il frutto che io vorrei vedere, no, con voi è un frutto molto particolare, che è molto delicato, ed è il frutto della gioia. Gioia. Ora, guardate che è un frutto molto particolare perché, come diceva un autore, o hai la gioia nella tua vita cristiana o stai perdendo tutto. Com'è la tua gioia? C'è gioia nella tua vita? La tua vita, la mia vita col Signore, il mio rapporto con la comunità è segnato dalla gioia? Ora, nella Bibbia la gioia è una, come dire, è un gemello, cammina assieme ad altre, ad altri segnali. La Bibbia parla spesso, no, che la gioia cammina assieme alla pace, no? La gioia cammina insieme all'amore, no? Giovanni 15, verso 11, vogliamo prenderlo. Leggeremo alcuni versetti. Evangelo di Giovanni. Capitolo 15. Verso 11. Questo dice Gesù: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Ancora al versetto 13, subito dopo che parla della gioia, parla dell'amore, no? E dice che nessuno ha un amore più grande se non quello di dare la sua vita per i suoi amici. Adesso andate in Romani, capitolo 14. Gesù quindi prega affinché la sua gioia sia nella nostra vita, Romani 14, verso 17. Cosa è il regno di Dio? Come descriviamo il regno di Dio? Quali sono le caratteristiche del regno di Dio? Dell'opera di Dio? Cos'è che dobbiamo guardare più di ogni altra cosa? Romani 14, verso 17. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda. Ma in cosa consiste allora? ma il regno di Dio consiste in, guardate cosa dice, in giustizia, in pace e gioia nello Spirito Santo. La gioia è la caratteristica, è una delle caratteristiche più importanti della vita del popolo di Dio. Gioia e pace sono degli elementi essenziali alla nostra crescita, e se la gioia e la pace mancano, noi dobbiamo chiederci cosa sta succedendo. Se manca la forza, la bellezza, questa esuberanza della gioia, dobbiamo chiederci dov'è l'opera dello Spirito di Dio nella nostra vita. Ora, queste parole non descrivono soltanto degli stati emotivi. Le emozioni sono importanti, ma non ci si può fermare lì, no? Dobbiamo pensare alla gioia oggi. Cosa è la gioia? Cosa vuole dire la Bibbia quando ci invita a coltivare la gioia nella nostra vita? Quali sono le caratteristiche di questa gioia? E allora chiediti questa mattina, chiediamoci sinceramente, c'è gioia nella mia vita col Signore? C'è gioia nella mia vita cristiana? Oppure quali sono le cose che mi procurano gioia? Quali sono le cose che mi danno gioia? Quali sono le cose che mi fanno segnare, che mi fanno alzare, che mi motivano, che mi creano una palpitazione di gioia? Quali sono le cose che mi fanno vibrare, che mi danno energia per fare delle cose in modo con passione? Quali sono le cose che mi fanno aprire gli occhi e dire wow, finalmente riesco, ecco, voglio fare voglio essere lì, voglio fare questo, no? Quali sono i segnali che c'è la gioia dello Spirito Santo nella nostra vita? E io, se dovessi pensare, no, al piano della scrittura, direi che la gioia è difficile da descrivere, però nella Bibbia ci sono 3-4 fattori che la descrivono in modo molto importante e che penso possiamo, in cui possiamo riconoscerci noi tutti. E la Bibbia ci dice che la gioia ha a che fare con la famiglia. La prima cosa è che la Bibbia ci dice che la gioia è un affare di famiglia. Poi ci dice che la gioia è un affare di festa. La gioia è celebrare, fare festa. 3 ci dice che la gioia ha a che fare con la fede. E 4 ci dice che la gioia ha a che fare col futuro. Queste 4 cose, le 4 F, descrivono la gioia. Famiglia, festa, fede e futuro. Se tu vuoi coltivare la gioia nella tua vita, dobbiamo coltivare, avere attenzione a questi fattori. Pensa alla famiglia. Perché la famiglia è importante? Lo guarderemo più meglio fra un po'. Io penso che per molti di noi, quando penso alla dimensione della gioia, quello che si pensa è vivere bene, stare bene in famiglia, con i propri cari. Avere, come dire, una serenità, una fluidità, gioire delle piccole cose con le persone a cui vuoi particolarmente bene, stare attorno a una tavola e discutere e gioire e conversare piacevolmente. Non pensi a questo quando pensi alla gioia, alla dimensione della famiglia. È questo. Quindi è questo che ci dà, arrivi a casa dopo una giornata in cui magari sei particolarmente stanco e sei accolto dall'abbraccio dei tuoi figli o delle tue figlie. Questa è la gioia è avere una casa, avere una famiglia, vivere bene nel contesto in cui si è. Sì, immagino adesso che molti dicono, ma insomma, no, la famiglia spesso non è un luogo così perfetto. E quante disfunzioni ci sono, le conosciamo tutti, quante sofferenze. Poi c'è chi magari, no, è costretto a vivere da solo, o chi ha delle rotture dolorose in famiglia. Però, malgrado tutti questi fallimenti, se io dovessi pensare alla prima caratteristica della gioia, è questa: la gioia è relazione. Tu vivi nella gioia, tu puoi coltivare la gioia se coltivi le giuste relazioni. se ti metti, se navighi in un mare di relazioni sane, positive. Perché? No, perché è bello stare con gli amici, passare del tempo con loro? Perché lì ti puoi sentire te stesso, non hai vincoli, sei spontaneo, no? Puoi godere della presenza altrui senza dover camuffare nulla. Questa è la prima caratteristica della gioia. La gioia è avere, è un affare di famiglia. Però non è soltanto questo. Il secondo punto è che la gioia è, che guarderemo più approfonditamente, è festa. La gioia è fare, è celebrare qualcosa, è reagire positivamente a un qualcosa di importante. Pensa, ti arriva una notizia, sei stato accettato, hai vinto un concorso. Oppure no, eri preoccupato, sei sottoposto ad un esame, una serie di accertamenti, c'è il rischio, hai la paura che ti venga diagnosticato qualcosa di importante, ti arriva il referto medico e ti dice non c'è nulla, questa, e tu celebri questo fatto, sei gioioso del fatto, di questa notizia, no? Oppure, no, il giorno del tuo matrimonio, quando ti sposi, insomma, c'è un elemento importante nella gioia, che è la dimensione della celebrazione. La gioia è fare festa. Ma la gioia non è soltanto un affare di famiglia, non è soltanto fare festa. La gioia è avere fede. Non so se a te capita, ma a me capita spesso. Quando partecipo con decisione, con passione, con un cuore sincero al culto, no? E magari c'è un canto piuttosto che un inno, no? In cui io ho la netta percezione, no? Che Dio, come dire, è estremamente presente, in cui c'è la presenza di Dio nella mia vita e nella vita della Chiesa, che ci fa in qualche modo gioire in modo importante per quello che il Signore ha fatto. Siamo grati a Lui, no, per come si rivela continuamente nella nostra vita, no? E quindi c'è una passione, una forza speciale nella nostra lode, nell'adorazione. La gioia è avere fede. Cioè avere la certezza che Dio è presente, che Lui realizza la sua opera, che Lui non lascia, non ci abbandona. La gioia è non solo questo, è anche avere un futuro, è avere una prospettiva, è sapere che tutto non finirà un giorno, è sapere che quando tu cammini, sei attorno, vedi magari la maestà, la bellezza, la grandezza della creazione di Dio e dici, Signore, però io so che malgrado, no, tutte le circostanze, le debolezze in cui mi trovo, i fallimenti, la fatica, Signore, io so che Tu hai un futuro glorioso per me. Io so che Tu hai un futuro significativo per il Tuo popolo. Io so che tutto non finirà qui, che il Tuo regno si realizzerà pienamente. Io so, Signore, che Tu compirai i Tuoi piani, che ci saranno nuovi cieli e nuova terra, che ci sarà un contesto, un luogo dove la gioia sarà pienamente visibile, malgrado le guerre, le tensioni, le fatiche. Ecco cos'è la gioia. La gioia sono queste quattro F, semplici, è avere una famiglia, è fare festa, è avere fede e avere un futuro. Come sta? Com'è la tua vita con queste caratteristiche? C'è gioia? Vediamo il primo punto. La gioia è avere una famiglia. Cosa dice la Bibbia sulla famiglia? Perché è importante avere una famiglia? E la Bibbia, quando parla di famiglia, non parla soltanto di famiglia carnale, dei legami naturali che ci sono tra le persone, ma la Bibbia parla, quando parla di famiglia, parla anche della famiglia come la famiglia del popolo di Dio. Quindi c'è questa dimensione. Ad esempio, Paolo dirà, se prendi come in Romani 15, verso 10, dice, parla del popolo di Dio, e a un certo punto dice, E ancora, anzi dal verso 9, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, o nazioni, lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino. E di nuovo in Isaia è scritto, spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno tutte le nazioni. Il verso 10, rallegratevi, o nazioni. Il testo dice, abbiate gioia, nazioni, avete coltivate la gioia, o popoli. E Paolo qui sta scrivendo a una chiesa di gentili. Cosa significa una chiesa di gentili? Vuol dire che naturalmente queste persone non appartenevano al popolo di Dio, al popolo di Israele, no? Per cui però grazie al Vangelo sono state accolte, hanno creduto in Gesù e adesso fanno parte a pieno titolo del popolo di Dio. E Paolo dice a queste persone, voi dovete rallegrarvi tra le nazioni, con le nazioni. Cioè, voi adesso fate parte di una nuova famiglia. Prima non facevate parte della famiglia del popolo di Dio, ma adesso siete pienamente membri del popolo di Dio. E poiché voi appartenete a Dio e appartenete al suo popolo, poiché voi siete del Signore, siete il popolo del Signore, allora avete gioia. Allora potete rallegrarvi, perché? Poiché ora avete una relazione con Dio e gli uni e gli altri. Fate parte del popolo di Dio, fate parte della famiglia di Dio. Adesso siete, voi che eravate distanti, siete diventati popolo. Ve lo ricordate, Efesi 2? Eravate senza Cristo, eravate esclusi dalla cittadinanza, eravate estranei, eravate fuori dalla speranza, eravate senza Dio, ci dice Paolo. Eravate senza Dio, ma adesso, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati. Voi che non eravate parte della famiglia di Dio, adesso siete parte della famiglia di Dio. Quindi adesso non siete stranieri, ma adesso siete membri della famiglia di Dio. E non importa quale sia il tuo colore della pelle, non importa qual è la tua razza, non importa qual è il tuo status, non importa qual è il tuo reddito, non importa qual è la tua cultura, non importa qual è il tuo carattere, non importa. Se tu hai creduto in Gesù Cristo, fai parte della famiglia di Dio. E questa è la famiglia più gloriosa, il popolo più importante in tutta la storia dell'universo. E tu hai l'onore, il privilegio di essere parte di questa gloriosa famiglia. E allora, se tu sei parte del popolo di Dio, non di una piccola chiesa, ma se tu sei parte della famiglia di Dio, devi gioire, devi rallegrarti tra le nazioni. Cioè, non importa il tuo sfondo, non importa la tua nazione di origine, non importa le circostanze che ti hanno portato qui, ma tu adesso appartieni a Cristo, tu sei del Signore e tu significa che adesso c'è gioia, devi avere gioia perché apparteniamo alla famiglia di Dio. Non significa che tutte le cose andranno bene, non significa che non ci saranno problemi, ma significa che ci sarà nella nostra vita una sicurezza, una profondità, una felicità così profonda che non potrà essere smossa da nessuna circostanza. Significa avere questa sicurezza. Significa, vuol dire che adesso apparteniamo alla famiglia, alla famiglia di Dio. Questo significa che adesso non siamo più da soli, apparteniamo alla famiglia più antica di tutta la storia della terra, apparteniamo alla famiglia più numerosa, apparteniamo alla famiglia più grande. E quindi ho gioia, e quindi possiamo avere gioia, e quindi possiamo avere gioia perché possiamo vivere in relazione con queste persone. Fratelli, noi dobbiamo condividere questa gioia. Vi ricordate il figlio al prodigo? Vi ricordate quello che era successo? No? Ecco, c'è gioia quando tu vieni a far parte della famiglia di Dio. Vi ricordate cosa dice ancora il Luca? Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. C'è gioia quando tu inizi, quando tu vieni, quando tu fai parte del popolo di Dio. C'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Cioè, tu puoi essere l'oggetto della gioia di Dio e del popolo di Dio se godi di questa benedizione. Apparteniamo a una famiglia speciale, apparteniamo a un popolo speciale. Forse a Trento, in Trentino, no, ci sentiamo pochi, siamo in pochi, no, deboli, quante incertezze, gloria al Signore per quello che fa attorno a noi. Però non dimentichiamo mai che tu ed io apparteniamo alla famiglia più importante di tutta la storia della creazione. Apparteniamo al popolo più significativo, che ha, come dire, no? più credenziali. Nulla, nulla è comparabile a questo privilegio di appartenere al popolo di Dio. Nulla. E questo ci dà gioia. Una cosa che mi colpisce sempre, vi ricordate, c'è una storia nella Bibbia, in Atti al capitolo 8, ed è la storia dell'eunuco. C'era questo grande ufficiale che dall'Etiopia, no, stava andando in pellegrinaggio, ci dice il libro degli Atti, a Gerusalemme, come spesso accadeva, era un timorato di Dio. E incontra Filippo, incontra un uomo di Dio che lo vede che leggeva il rotolo di Isaia. Quindi si era comprato, si era procurato il rotolo, no? E stava leggendo Isaia 53, dove parla del servo sofferente, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, no? E Filippo lo accompagna, gli spiega qual è il testo, gli spiega qual è che significherà. E subito dopo, no? Ci dice, vicino al rotolo in Isaia 53, immagino che l'occhio sia andato anche in Isaia 56, in cui parla degli stranieri e degli estranei, in cui è scritto: io darò loro nella mia casa, dentro le mie mura, un posto e un nome che avranno più valore dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Isaia 56, verso 5. Cioè, lì c'era scritto, no, io darò a chi si avvicina a me un'eredità che supera l'eredità dei figli e delle figlie. Immagina l'eunuco. Era sterile. Non aveva futuro. Non poteva generare. Non aveva nessuna possibilità di vivere in una relazione. E quello che il testo ci dice, no? Che lui se ne andò via gioioso. Perché? Perché non soltanto aveva scoperto Gesù, ma aveva scoperto anche che accanto a Gesù aveva una nuove relazioni. Lui finalmente, che la vita lo aveva costretto ad essere in qualche modo eunuco, sterile, non produttivo, poteva, grazie al Signore, grazie all'appartenenza del popolo di Dio, poteva essere, poteva generare, poteva avere figli e figlie, poteva avere un'eredità che in nessun'altra circostanza avrebbe potuto avere. Non è meraviglioso quello che fa il Signore? Lui, no, a noi che siamo spiritualmente eunuchi, no, ci dà, incapaci di produrre qualunque opera buona, ci dà una possibilità, ci dà una produttività, una generosità, un futuro, ci dà relazioni, ci dà figli e figlie. Questa è la grandezza del popolo di Dio. Allora, io non so come tu ti senti, forse la tua famiglia è in una situazione difficile per quanto riguarda le relazioni, i conflitti, forse ci sono delle rotture importanti, forse sei single e non vorresti esserlo, forse invece vivi in una circostanza diversa. Bene, se tu sei cristiano, considera questo grande, glorioso privilegio che la famiglia di Dio ti può dare. Tu puoi vivere in modo pieno, in modo gioioso, grazie a questa appartenenza alla famiglia di Dio. Anche se non hai figli, tu puoi essere madre o padre di migliaia e decine e chissà quale quantità di giovani e meno giovani. C'è questa benedizione speciale. L'appartenere al Signore ci dà gioia, e la gioia è avere relazioni. La tua famiglia è imperfetta? Sappi che c'è però una famiglia perfetta a cui tu ed io apparteniamo. E lì dobbiamo investire, lì dobbiamo dedicarci, lì dobbiamo farla nostra. Per questo la comunità locale è importante. L'eunuco se ne andò pieno di gioia. Com'è il tuo rapporto con la famiglia di Dio? Com'è? C'è questa prospettiva eterna? La seconda cosa che ci dice il testo è che la gioia non è solo appartenere a una famiglia, è a fare festa. Fare festa. Una delle cose che mi colpisce di più nella storia dell'Antico Testamento è l'importanza delle feste. Ce ne sono tre particolarmente significative: la Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei Tabernacoli. Si tratta di periodi durante l'anno in cui il popolo di Dio era chiamato a interrompere ogni attività e a godere della fedeltà e della provvidenza di Dio. Deuteronomio 16, versetto 11, c'è l'ordine che la Bibbia dà, no, al popolo di Dio di gioire delle feste. Ti rallegrerai in presenza del Signore tuo Dio, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il levite, chiunque sarà nelle vostre città, voi vi rallegrerete tutti. Ti rallegrerai in questa festa, tu, il tuo servo, tuo figlio, lo straniero, l'orfano, la vedova, tutti gli abitanti della città. Per Dio le feste sono importanti. Le feste sono importanti. Bisogna essere, tu ti rallegrerai. Bisogna cioè avere l'opportunità nella vita di celebrare, di festeggiare per i doni buoni di Dio. Abbiamo questa abitudine nella nostra vita. Abbiamo questa attitudine alla celebrazione, no? Per godere dei doni che il Signore ci ha dato. Abbiamo questa attenzione a celebrare il Signore per quello che Lui fa, no? Lui che ha costruito, Lui che ci dà dei doni. Queste feste erano esattamente quello. No, ci si fermava e ci si ringraziava Dio, si celebrava Dio e si godeva. C'era godimento dei doni che il Signore aveva provveduto. La gioia è sempre celebrazione. La gioia non è solo famiglia. La gioia è celebrazione. E celebrazione significa godere dei doni che il Signore dà. Ora, spesso noi siamo un po' diversi. Spesso i cristiani, no? Noi non siamo così sereni. Noi siamo talmente spirituali spesso che dimentichiamo di godere dei piaceri, dei doni ordinari che il Signore rinnova giorno dopo giorno nella nostra vita. Il lavoro, le piccole cose, le relazioni, no? Stare con gli altri, il riposarsi, avere una prospettiva diversa. Siamo pronti a essere gioiosi nel Signore perché lo celebriamo per la molteplicità dei suoi doni al lavoro, a casa, con gli amici, le occasioni per una mostra d'arte, per una buona lettura, per un buon libro, per una bella passeggiata, qualunque cosa che ti procuri gioia, ringrazia il Signore per questo. Noi spesso, no, siamo, come dire, più spirituali di Dio stesso. Vorremmo fare questo errore e ci manca la connessione con la vita concreta, reale. Diventiamo poco concreti. Celebriamo il Signore per quello che ci dà. Non abbiamo vergogna di godere dei Suoi infiniti doni. Però, attenzione, perché Qua la cosa si può fare delicata. Ci sono due condizioni per godere dei doni di Dio, due condizioni. La prima condizione è che questi doni devono essere, stai attento, stai attenta, moralmente puri. Io non posso godere di un dono se questo dono non è moralmente puro. Vi ricordate cos'era successo quando nel libro dell'Esodo Mosè era andato sul monte Sinai a ricevere le tavole della legge? Quello che succede è che quando lui scende, no, come trova il popolo? Trova il popolo celebrante, festoso. Ma no, quel tipo di festa non era moralmente pura, perché si erano abbandonati a idoli e a divinità varie, a comportamenti irresponsabili, immorali, non rispettavano più la legge del Signore, i suoi principi, e lì non poteva esserci benedizione. No, quindi non va bene quella celebrazione, non è quello che il Signore vuole. No, no, la festa, l'essere festosi, significa sì, possiamo divertirci con il cibo e col divertimento, ma mai cadere nell'immoralità, nell'ubriacatezza, nella derisione. Questo vuol dire che la festa deve essere occasione di celebrare il Signore, di costruirsi a vicenda, non di distruggersi o fuggire. Purtroppo noi spesso non riusciamo a mantenere questi limiti. La Bibbia, amici, è molto chiara. Possiamo godere di tutta la creazione di Dio, di ogni cosa, però, ci dice la Bibbia, esattamente questo. Possiamo godere del vino, ma non possiamo ubriacarci. Possiamo mangiare tutto il cibo che il Signore ci dà, ma non possiamo ingozzarci. La Bibbia ci dice che possiamo divertirci, avere humor, sorridere, divertirci gli uni e gli altri, però ci dice anche che il nostro linguaggio deve evitare oscenità, stoltezza, il parlare non opportuno, volgarità. La Bibbia ci dice esattamente questo, oppure il danneggiare gli altri. Cioè, puoi celebrare il Signore come vuoi, ma la tua celebrazione non può scadere in degrado, in immoralità, in fare cose che disonorano il Signore. E spesso, purtroppo, questo accade con i cristiani più o meno giovani. Abbiamo la forza della celebrazione, la gioia della celebrazione, ma non ne manteniamo i confini e non va bene. L'altra cosa che ci dice il testo è che la celebrazione però è l'altro scivolamento possibile e deve essere non solo moralmente pura, ma la celebrazione, se vuoi la vera gioia, deve essere, guarda il testo di Deuteronomio 16 verso 11 e verso 14, deve essere inclusiva. Guardate, non è solo per te, non è solo per il tuo piccolo orto, non è solo per il tuo piccolo mondo. Il testo ci dice, devi celebrare? Sì, ma chi? Con chi? Con tuo figlio, col tuo servo, con lo straniero, con gli ospiti, con la vedova. La vera celebrazione, la vera gioia, la vera festa include sempre gli altri. Non è una celebrazione che esclude, è una celebrazione che porta altri a gioire con te, che invita altri, che non ha paura di confrontarsi con gli altri. È una celebrazione che apre agli altri, non si chiude. Amici, io penso, vi ricordate cosa dice il Signore Gesù? Quando fate una festa, non invitate le persone che conoscete, che già non hanno bisogno, no, ma invitate gli ultimi, le persone che non conoscete, chi è distante, chi non verrebbe invitato da nessuno. Questa è la celebrazione, questa è la vera celebrazione, è essere inclusivi. Quanti questa mattina vogliamo davvero celebrare il Signore, essere festosi con Lui e celebrarlo però in modo da non coltivare il degrado immorale, ma celebrarlo per i suoi buoni doni e allo stesso tempo per includere altri nella festa che il Signore ci dà. La terza cosa è che celebrare è avere fede. Avere fede. Fratelli, questo è il cuore della gioia. Avere fede significa che tu sei talmente sicuro che il Vangelo ha le radici nella tua vita. Il Vangelo che è Gesù Cristo, che è stato mandato dal Padre a morire sulla croce per i tuoi e per i miei peccati, affinché chiunque crede in Lui non sia condannato ma abbia vita eterna. E questa è la promessa, la speranza, la certezza, la fondazione della nostra vita. Lui che è morto e che è risorto. La tomba adesso è vuota. Il Vangelo che questo ci dà fede, ci dà sicurezza. Cosa significa? Significa che se le radici di questo Vangelo sono davvero nella tua vita, le circostanze non possono spaventarti. Nessuna circostanza potrà minare, potrà smuovere, potrà distruggere, potrà rovinare questa fondazione. Ma c'è questa fondazione? C'è questa fondazione? Abbiamo avuto fede, fiducia in Lui. Nel libro di Abacuc, al capitolo 3, al versetto 17 e 18, no? Ci parla di un grande disastro, di grandi difficoltà. E poi Abacuc, malgrado tutte le sofferenze, malgrado tutte le opposizioni, malgrado tutte le complicazioni che incontra in quel momento, Abacuc al versetto 18, 3 al versetto 18 dice: ma io gioirò nel Signore. Anche se tutto va storto, anche se tutto va in una direzione contraria, anche se tutto è, come dire, controcorrente, Abacuc sa che anche se tutto viene, come dire, è oppositivo, io gioirò nel Signore. Ma anche Gesù dice, e questo mi colpisce sempre, anche il Signore Gesù dice, quando parla della persecuzione dei cristiani, sai cosa dice Gesù? No, dice che questa persecuzione deve essere affrontata in un determinato modo, no? E questa persecuzione ci dice, guardate, no? Non beati voi, cioè, no, siete benedetti quanto vi insulteranno, quanto vi perseguiteranno, quanto mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Beati voi! E poi dice verso 12, sei perseguitato? Sei soggetto a tutta questa sofferenza? Rallegratevi e giubilate. Abbiate gioia. E tu lo puoi fare. Se nella tua vita il fondamento, no, la solidità del Vangelo ha preso radici, sei pronto a giubilare del Signore qualunque siano le circostanze, le opposizioni, le difficoltà che possiamo incontrare. Ne incontreremo tante. Però in tutte le difficoltà bisogna avere fede. E avere fede significa gioire anche nelle difficoltà. Mi colpisce sempre quanto Paolo scrive. Sapete, Paolo era in carcere e Paolo parla di gioia, sapete quando? Non quando sta bene, non quando è nei viaggi missionari, ma Paolo scrive della gioia e di gioia soprattutto quanto è in carcere. Quanto soffre la solitudine, quanto soffre il maltrattamento, l'opposizione. Atti 16, verso 25. Poi, verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Guardate, fratelli, è proprio questo. Dobbiamo avere gioia, malgrado le circostanze. E la gioia, questo frutto dello Spirito che nasce dal Vangelo, che è talmente forte, talmente robusto, che nessuna opposizione lo può distruggere. Hai fede? Perché se in te e in me c'è questa fede, qualunque sia il contesto, noi non potremmo essere smossi. E guardate, fratelli, questo è avere gioia. Ora, anche qua, un avvertimento molto semplice, fratelli. Ci sono alcune malattie, no, che costringono le persone che ne soffrono, no, a una condizione di difficoltà. Pensa alla depressione, se è diagnosticata, no, in senso fisico, medico o di tipo psichico. A volte andare da una persona che soffre in modo importante di depressione e dire devi avere gioia, dai, rallegrati, non significa altro che peggiorare la condizione. Quindi dobbiamo comprendere che spesso le circostanze della vita, no, possono essere faticose, però la sostanza, la gioia, la profondità di tutto questo non può essere mai messo in discussione. Allora, la gioia non è un frutto dello spirito, non è un'emozione, è un qualcosa che fluisce nella mente e nella volontà dall'opera e dalle promesse di Cristo. Quando tutto è oscuro attorno a te, quando c'è nebbia, fidati delle promesse di Dio. Lui non mancherà. Lui realizzerà quello che dice. L'ultima cosa, fratelli, è che avere gioia significa avere un futuro. Avere un futuro significa avere una prospettiva. C'è qualcosa di più grande di noi. Significa che Dio non ci abbandonerà, che Lui realizzerà le sue promesse. Significa che la creazione stessa, pur se segnata dal peccato, io non so come, non so perché, ma la Bibbia ci dice che Dio riceve la gloria e l'adorazione e la celebrazione anche dalla creazione intera. E io so che questa creazione, anche se deturpata, segnata dal peccato, un giorno sarà completamente guarita e ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia di Dio e ogni cosa sarà alla sua gloria. E so che ci sarà un futuro e che in questo futuro ci sarà la shalom piena, ci sarà la pace. So che malgrado le difficoltà che ci sono oggi, Dio asciugherà ogni lacrima di ognuno di noi. So che Dio ascolterà, che Dio potremmo vivere alla presenza di Dio giorno e notte. So che ci sarà un luogo che non avrà più un tempio, perché Dio sarà il suo tempio. So che ci sarà una Gerusalemme celeste che ci accoglierà se io e te abbiamo creduto nel Signore. E so che questo futuro è un futuro glorioso che nessuno può compromettere, perché lo ha pronunciato il Signore. E se c'è questo futuro, io posso ringraziare il Signore, perché posso dire col salmista: gioiscano i cieli, esulti la terra, e risuoni il mare quanto contiene, esultino i campi e quanto c'è in essi, tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore, perché poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà la terra e il mondo con giustizia e il popolo con verità. Io non so se hai mai pensato a questo futuro glorioso. Io non so se il tuo orizzonte è di qualche mese o di qualche anno, però fratelli, noi abbiamo un destino eterno e questo destino eterno nessuno lo può compromettere. Questo piano eterno del Signore è la certezza che Dio sta costruendo un futuro per me e per te. E nessuno può scuotere questo futuro, nessuno può minacciarlo, nessuna circostanza, nessuna opposizione, nessuna guerra, nessun fallimento, nessuna disoccupazione, nessuna malattia, nessuna forma di solitudine, nessuna depressione, nulla, 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 nessun demone può opporsi a questa realizzazione gloriosa del futuro che Dio ha per ognuno di noi. L'Apocalisse si chiude esattamente in questo modo. Ci dice che ci sarà Dio. Noi non, quando descrive il futuro, non parla tanto di noi che andiamo nel cielo, ma di Dio che è la Gerusalemme celeste che ci raggiunge, e c'è una descrizione che è piena di questa forza straordinaria. Apocalisse 21: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare Il mare che è simbolo sempre di malvagità nella Bibbia, il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E poi, verso 4, questo è il futuro glorioso di Dio per te e per ognuno di noi. Egli asciugherà ogni lacrima. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questo è il futuro. Non so come tu sei messo questa mattina, però questo è il futuro sicuro, certo, di Dio. E se questo è il futuro che Dio ci ha promesso, noi possiamo celebrarlo, possiamo continuare, possiamo fare come quelle creature, che tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra e sotto la terra, cosa facevano? Si abbassarono e incominciarono a dire: a colui che siede sul trono e all'agnello siano l'onore e la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Questo è il futuro. E a me questa certezza mi nutre la speranza, mi dà la forza per andare avanti. Com'è la tua gioia questa mattina? C'è questa gioia? C'è questa gioia? Noi spesso ci dimentichiamo, spesso siamo sospettosi. Dio non vuole, non ci invita a essere gioiosi. Non ci dice: se vuoi, sii gioioso. Ci dice: è un ordine, è un comandamento, rallegratevi. Da capo dico: rallegratevi, siate gioiosi nel Signore. Non è una qualcosa che posso evitare, è un comandamento di Dio. E il tuo e Dio lo possiamo vivere se abbiamo queste quattro dimensioni. Se apprezziamo la famiglia di Dio, se siamo pronti a fare festa, celebrarlo, se abbiamo fede in Lui e se siamo consapevoli del glorioso futuro che ci sarà per ognuno di noi. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Come sei messo a gioia? C'è gioia? Vogliamo coltivare questo frutto dello Spirito? Questa dimensione della famiglia, della festa, della celebrazione, della fede e del futuro. Signore, ti chiedo affinché ognuno di noi, Signore, ognuno di noi possa essere segnato da questa prospettiva. E tu puoi farci diventare un popolo gioioso, un popolo pieno di gioia, pronto a gioire in tutte le circostanze. Ti chiedo, Signore, che possiamo godere dei tuoi doni, possiamo vivere, Signore, come tu vuoi, e possiamo avere questa prospettiva, Signore, eterna. Sappiamo, Signore, che tu non ci lascerai e non ci abbandonerai. E io ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa essere lavorato dal tuo Santo Spirito, a oggi, Signore, che tu possa lavorare i nostri cuori, che tu possa darci questa prospettiva eterna, che tu possa farci vivere con questo scopo glorioso. Vogliamo essere un popolo, il popolo della gioia, non dei mugugni, non delle lamentele. Vogliamo essere il popolo che sa gioire, che gioisce in te. Aiutaci, Signore. nel tuo nome. Amen.